Buongiorno, sono Silvia Righi, studio Scienze Politiche a Forlì. Abbiamo visto che col Trattato di Lisbona il ruolo del Parlamento europeo come legislatore esce rafforzato. Per quello che riguarda i dossier che sono in discussione adesso, che sono passati alla codecisione mentre prima magari non lo erano, era stato concluso un, chiamiamolo, gentleman agreement fra il Consiglio e il Parlamento sotto la, diciamo così, la direzione, possiamo dire, delle tre presidenze che teoricamente dovevano essere coinvolte dalla firma del Trattato di Lisbona alla sua ratifica, quindi la presidenza portoghese, francese e la prossima che non mi ricordo di chi sia, insomma. Ecco, visto il, diciamo così, il momento difficile che ora sta attraversando il Trattato di Lisbona con lo stop dell'Irlanda e comunque i dubbi che crescono attorno a questo trattato, questi dossier che riguardano in particolare materie che erano, diciamo, parte del vecchio terzo pilastro, come si risolve la questione? Nel senso, era stato fatto in modo che venisse presa in considerazione il punto di vista del Parlamento in vista poi del fatto che questi dossier sarebbero stati adottati sotto la codecisione. Visto che adesso non si sa quando né se entrerà in vigore il Trattato di Lisbona, come viene risolta la questione?
I think you've highlighted one of the serious drawbacks of not having the agreement and the ratification of the Lisbon Treaty, that in the area that is most sensitive, extremely sensitive for public opinion, the absence of ratification means that those third pillar issues, basically everything connected with justice and home affairs, not quite everything, but most of it, is to continue to be decided on the basis of unanimity, a unanimous agreement of member states, and a purely consultative role for the European Parliament, and which in turn means an absence of scrutiny and transparency. Because if the Parliament had got the right of co-decision on those areas, it could have imposed a full disclosure on information which is currently kept secret. Now, clearly the Parliament itself would have had to enter into agreement as to how that very sensitive information is handled. But because its role is purely consultative, it doesn't have a very strong position to demand access to that information. But perhaps even more important than the parliamentary role, the absolute unanimity requirement means that progress is extremely slow in that area. And it's, when you consider the ambitious aims that were laid down at the, I think it was the Tempera summit in 2000, for a program of action on cooperation of justice and home affairs, and the results have been exceptionally meager because of the unanimity requirement. And the Lisbon Treaty would have made that subject to qualified majority and co-decision in the European Parliament. But until that treaty is ratified, we remain under the old unsatisfactory system of unanimity and purely consultative role for the Parliament.
Se posso aggiungere qualcosa, c'è stata proprio nel settore della giustizia affari interni, si chiamava la lisbonizzazione del trattato, e cioè, siccome appunto era previsto che il Trattato di Lisbona entrasse in vigore e che tutto finisse, cioè, con le nuove procedure, c'è stata un'accelerazione paradossalmente, e negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, si sono adottate moltissime misure, proprio perché il Consiglio ha fatto in fretta, voleva adottarle sotto le vecchie basi giuridiche, perché poi c'era anche tutto un regime transitorio diverso, a seconda anche sulle competenze della Corte, ci sono conseguenze ben precise se il Trattato di Lisbona entrava in vigore per le misure adottate prima e per quelle adottate dopo. Quindi adesso c'è un paradosso: in vista del Trattato di Lisbona, che non è entrato in vigore, si è accelerata l'agenda dei lavori nel campo della giustizia e affari interni. Adesso che ormai è chiaro che non si arriverà alle prossime elezioni con le nuove procedure, non so se questa E qui lo chiederei di nuovo a Julian, non so se questa accelerazione dei lavori prosegue o invece se c'è una sorta di flop per cui quello che è proposto va avanti ma poi niente viene più proposto. Mi sembra che il settore della giustizia affari interni sia in assoluto stato il più dinamico nell'ultimo anno come proposte, anche perché le proposte possono essere fatte non solo dalla Commissione ma anche dagli Stati membri.
Bene. Non so se Julian, do you want to add anything? Okay. Prego.
Grazie. Felice Di Leo. Io avrei una domanda riguardo all'attuale equilibrio istituzionale all'interno dell'Unione e mi chiedo soprattutto quanto conti la personalità dei singoli leader o dei singoli attori politici. Mi riferisco ad esempio alla questione georgiana, alla crisi georgiana, in cui si è registrato un quasi silenzio da parte di Solana e di Barroso e un forte attivismo da parte di Sarkozy, ma almeno a mio parere, insomma, da federalista, più in quanto presidente della Francia che non in quanto presidente di turno dell'Unione. Infatti sostanzialmente avrebbe potuto convocare ben prima un Consiglio europeo straordinario. Ma mi chiedo soprattutto cosa sarebbe successo se al posto di Sarkozy e quindi della Francia come presidenza di turno avremmo avuto la presidenza di turno di Malta piuttosto che di Cipro, comunque di un paese che conti di meno.
Julian?
Yeah. First of all, I very rarely defend the president of the French Republic, but I think to accuse him of silence on anything is inappropriate. And I think that actually the French played a difficult situation rather well during the presidency. Yes, it would have been possible to make very incendiary remarks and to have, as we say, rattled the saber towards Russia. But quite frankly, that would have been inappropriate, it would have been a bluff, and it wouldn't have worked. And I think what he did was, first of all, he did try to work out a plan. The plan was accepted by both sides. It's still not being fully implemented by the Russians, but it is nonetheless contributed. And I think compared with the posturing of the United States, I think Europe has actually performed rather well over Georgia. Because it is a question of balance to be struck. Yes, the Russia and the Russian government have been behaving in an extremely heavy-handed and unacceptable way. On the other hand, well, we don't know the full facts, but it does appear that Georgia itself rather provoked some of the reaction from Russia. Secondly, we have to be extremely realistic. Just how far would we be prepared to go if the situation deteriorates? And isn't it better, instead of posturing and making very, very strong comments, but which are not backed up by actions, to try and find some very practical means of moving forward. And part of it, I think, involves Europe's own energy security. And I was very encouraged to see the progress that was made by the heads of government meeting on the 1st of September in Brussels in response to that. Part of it, I think, is to give messages of support and encouragement and closer cooperation with Georgia, but also with other ex-republics of the Soviet Union, but to maintain canals of communication with Russia, which feels very under threat. And I think we must, sometimes without defending Russian actions, and certainly some of the things that Russia has done over the last few years are very difficult to defend, but I think we have to understand and try to see things from their perspective. And they see the immense success of Europe. They see a Europe which is acting as a ferociously powerful magnet of attraction to every European country, including practically all the ex-republics of the Soviet Union. Where people have a choice, they choose Europe. They certainly don't choose going back into a Soviet system. Coupled with extremely unfortunate initiatives from the United States, which seem to pose, perhaps artificially, a new military threat to Russia, we have to understand that there are forces in Russia which do adopt a fairly, do have serious fears about the future. And in these circumstances, it seems to me that a policy based on dialogue rather than posturing is a sensible way forward. And for once, I think the French presidency has got it about right, and we should perhaps recognize that.
Sì, sì. Piero, no,
solo
Paolo.
Velocemente su questo, io qui invito diciamo a vedere la cosa dal punto di vista, aggiungo solo, storico, diciamo, delle ultime scelte dell'Unione Europea. Iraq, spaccatura, due documenti differenti sostanzialmente. Kosovo, decisione all'unanimità di poter decidere ognuno quello che pensa. Georgia, beh, c'è una decisione comune, c'è una presa d'atto comune, c'è secondo me anche un tentativo compreso finalmente di capire che per molti paesi dell'est che erano al di là della cortina di ferro, per molto tempo, pur aderendo all'Unione Europea, la democrazia che gli piace di più è quella degli Stati Uniti d'America. E quindi hanno vissuto un po' come una necessità, noi dobbiamo riconquistarli. Alcuni, addirittura ci sono state aberrazioni nelle quali insomma, si è detto che la politica di Brandt, che io credo sia stata assolutamente di Lospolitik, sia stata assolutamente un elemento di grande importanza negli anni della Guerra Fredda, è stata una politica solamente di appeasement, no? Da alcuni di quei paesi. Quindi è chiaro che c'è una difficoltà, dobbiamo riguadagnare terreno, non è così semplice. Io penso che ci sia un passaggio positivo, diciamo, in questo momento in cui poniamo la questione, e mi sembra che sia riconosciuto il fatto che perfino Cheney, insomma, che non è uno molto disponibile, insomma, diciamo così, riconosce che il piano europeo esiste quantomeno. Insomma, finalmente c'è un numero di telefono cui chiamare, no? In Europa.
Sì, anche una considerazione su questo, se capisco bene, diciamo, la questione posta. La risposta è che in ogni ambito politico-istituzionale contano evidentemente i poteri e i limiti imposti all'istituzione, contano gli strumenti a disposizione, ma conta anche molto la volontà e il protagonismo politico. E questo è particolarmente vero quando parliamo di politica internazionale. E quindi non c'è dubbio che il fatto che Sarkozy abbia preso diciamo, la presidenza francese, peraltro avendo cura, a differenza di quanto forse sarebbe venuto in passato, di coinvolgere poi e di agire anche a nome di tutta l'Unione, cosa che forse non sarebbe stata immaginabile solo qualche anno fa da parte di un presidente francese, non c'è dubbio che la decisione di prendere un'iniziativa non era scritta nelle stelle, è stato un elemento di volontarismo politico importante. Se pensiamo a casa nostra, in quel caso diciamo non avevamo neanche la presidenza dell'Unione Europea, l'iniziativa presa 2 anni fa dal governo italiano rispetto alla crisi del Libano, no? Quindi di fronte alla guerra Israele-Hezbollah, Libano distrutto, come dire, l'iniziativa di un governo, in quel caso quello italiano, coinvolgendo l'Unione Europea, Nazioni Unite, il rapporto con gli Stati Uniti, la NATO, eccetera, ha permesso di, come dire, mettere un termine, creare le condizioni per mettere un termine alla guerra. Senza quell'iniziativa non sarebbe avvenuto, o non sarebbe avvenuto in quei tempi e in quei termini. E questo è importante ricordare, almeno è mia convinzione. Quando noi parliamo di politiche interne dell'Unione Europea, anche lì c'è un problema evidentemente di volontà politica. Avendo le stesse regole si possono fare cose diverse, ma le regole o l'assenza di regole, l'assenza di risorse rischiano di porre dei limiti invalicabili. Quando parliamo di politica internazionale, dove quindi l'elemento politico, che non è di per sé un elemento di, come dire, né che ti porta a una spesa, a un impegno finanziario necessariamente, eccetera, come dire, sono fondamentali gli ambiti decisionali, i poteri, ma è fondamentale altresì l'iniziativa politica, ecco, la volontà di agire in qualche modo. E questo ci dice che viviamo in un mondo in cui
come dire, c'è un grandissimo spazio per la politica, oltre che esserci una grandissima necessità. Altre domande?
Salve, Carla Panbianco, partecipante alla Summer School. La mia domanda è rivolta in particolare al senatore Di Giovan Paolo e volevo sapere quali sono i rapporti tra il Comitato delle Regioni, le rappresentanze regionali e locali all'estero, e in questo caso specifico sto parlando di Bruxelles, in cui ci sono molte rappresentanze territoriali, e se si può parlare di sovrarappresentanza e eccessiva burocratizzazione, soprattutto dal momento in cui queste attività svolte sul territorio estero non sono coadiuvate da un'attività locale appunto volta a far diminuire la distanza tra i cittadini e l'Unione Europea, perché molte volte delle regioni partecipano a dei bandi e i risultati concreti sono appunto visti sul territorio nazionale, ma non viene percepito il beneficio derivante appunto da questi progetti che provengono dall'Unione Europea e dai bandi messi a disposizione dalla Commissione in particolare.
Grazie Roberto.
Sì, ma lo accennavo prima molto velocemente che ci sono oggi più di 100 rappresentanze e sicuramente le nostre regioni sono tutte rappresentate a Bruxelles. Ora, ovviamente tra l'efficienza e l'efficacia, diciamo, di queste uffici bisogna ragionarne. Non posso parlare per tutte quante le regioni, evidentemente posso solamente dire esiste un problema come era quello della comitologia, no? Dei comiti d'origine dell'Unione Europea, che però hanno svolto poi anche una loro funzione. Allora intendo dire con questo che una giornata a Bruxelles potrebbe essere anche il titolo di un corto interessante per qualcuno che vuole divertirsi in questo campo anche dello studio pratico dell'Unione Europea. Una giornata a Bruxelles è una giornata fatta anche di incontri che vanno dalle 9 di mattina alle 17-18, considerando l'ora Nord Europa, insomma, per intenderci, in cui ci sono una serie di incontri, per esempio di reti che fanno assieme progetti comunitari, di regioni che cercano partners, di imprenditori di quella regione che sono presenti e che vogliono parlare con imprenditori di altre regioni. A tutto questo una rappresentanza regionale o anche delle associazioni, diciamo, può essere utile. Ovviamente questo poi deve portare a dei risultati, nel senso che è evidente che fa parte del gioco imparare a fare i progetti europei sbagliandoli, ma poi bisogna, come dire, oltre che conoscere le best practice, conoscere anche le bad practice, cioè anche le cose che non funzionano e non ripeterle. Quindi in questo senso dipende poi dalle singole regioni che cosa imparano. Ci sono poi questioni politiche per le quali la rappresentanza regionale deve poter essere un veicolo, quindi non può essere guidata solo da funzionari ultra bravi che però fanno il lavoro che potrebbe fare, come dicevo prima, un'associazione lobbistica. Per esempio, quando non vengono impiegati tutti i fondi, che ne so, della formazione, che oggi è uno dei campi più importanti, no, rispetto a questo, è evidente che si apre una trattativa con la direzione generale che si occupa di questo. Il rischio è perdere milioni di euro per la gestione successiva. Allora, rispetto a questo, è evidente che un ufficio della regione che funzioni bene è la garanzia di una buona trattativa, se bisogna recuperare il terreno oppure se bisogna difendere, diciamo, quello che si è fatto. Quindi in senso generale non si può dire che gli uffici di per sé siano un errore. Credo che si debba molto valutarli anche su quelli che sono i risultati. In alcune regioni addirittura sono state create delle società, credo qui in Emilia Romagna c'è anche una società specifica, diciamo, che fa un lavoro che è anche per motivi organizzativi, diciamo, parificato a quelle delle piccole aziende che si occupano di attività dell'Unione Europea, e alcune di queste funzionano. Quindi lo stesso vale per alcune regioni di altri paesi. Ovviamente vale il discorso di prima: affinché la burocrazia, che è sempre utile, perché la burocrazia non è un luogo dell'inutilità umana, anzi una burocrazia che funziona è una condizione del miglioramento di uno Stato o di una comunità locale, quindi dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali della politica, fare in modo che la burocrazia funzioni, sia soddisfatta di se stessa e produca risultati. Ovviamente è possibile, per esempio, come è stato fatto nel caso della nostra associazione europea, di riunificare, per esempio di mettere tutti nello stesso edificio in maniera da massimizzare i contatti e non disperdersi nel lavoro, insomma. Questo sicuramente è una delle cose che si possono fare con poca spesa e molta volontà di riforma, come si diceva prima.